fisica utilizzando tutta la notazione pesante che i fisici devono usare, pesante per i non fisici ovviamente. E, però diciamo così che quando si è trattato di mettermi un pochino a rovistare nella mia memoria per cercare un momento, come dire, esperienziale, di lettura di un testo che, come i nostri amici qui ci hanno appena detto, dovrebbe in qualche modo, avrebbe dovuto segnare un cambiamento, una riflessione, un'ispirazione nel mio mestiere, ho pensato di prendere proprio questo libro, che è quello che vedete lassù, Magic Tones, ce l'ho ovviamente, perché insomma, e l'ho anche stropicciato a lungo, ce l'ho dal 94, l'ho comprato nel 94 quando ero negli Stati Uniti per lavoro, e la prima volta che l'ho letto mi sono compiaciuto del modo, appunto, come è stato appena detto, di trovare dialogo fra questi due aspetti così apparentemente disgiunti, quali sono le questioni della musica e le questioni delle scienze, in particolare delle scienze fisiche. Ovviamente la musica è fatta di suoni, e i suoni sono vibrazioni del mezzo che li conduce, l'aria tipicamente, a meno che non ascolti sott'acqua la musica, ma è una cosa che non si fa di solito, potrebbe essere fatto comunque, e dunque vibrazioni di un mezzo, ecco, che arriva il fisico, comincia a scrivere le sue belle equazioni, delle onde, queste cose qua. E questo è un modo per affrontare appunto la duplice facciata dell'argomento musica, riferendosi ad essa come qualcosa che emoziona, oppure riferendosi che emoziona dal punto di vista artistico, oppure riferendosi ad essa come qualcosa che emoziona dal punto di vista della spiegazione naturale proprio di che cos'è un evento musicale. Non è l'unico libro che mi è piaciuto, diciamo, proprio che farei un torto a tutti gli altri che ho letto, ma è uno che ho trovato particolarmente vicino alla mia idea di interessarmi delle scienze fisiche, che è un'idea, come avrete appena, penso, già capito, di tipo più utilitaristico che non strettamente concettuale. Cioè, io amo molto le scienze fisiche perché mi spiegano come funziona la natura, e come ho spesso occasione di dire a chi mi critica dicendo sì, voi siete quelli che, i fisici, i scienziati, che riescono a rovinare anche un tramonto perché invece di guardarselo e goderselo per i suoi bellissimi colori cercano di comprendere se gli elettroni, le molecole o quant'altro facciano una cosa oppure un'altra per spiegare il rosso del tramonto. Non è così. Anche i fisici, la prima cosa che dicono di fronte al tramonto è bello, e nient'altro, perché è bello in quanto tale. Hanno la marcia in più, io continuo a dire, di questo possiamo vantarcene chi si occupa di scienza, che possono, oltre al passato momento della bellezza estetica, trovarne una ancora più ricca, più densa, che è quella dei meccanismi interni del funzionamento. Questo vale per qualsiasi fenomeno che si osservi, che è bello in quanto tale, e è più bello in quanto comprensibile con una chiave di lettura scientifica. Vale per l'arcobaleno, vale anche per un brano musicale. Non esiste che io, mentre ascolto un brano di jazz o di musica classica o di quello che è, mi faccia proprio domande sulle risonanze, gli armonici, e la propagazione del suono. Mi godo la musica, me la godo in quanto emozione artistica, estetica. Finito questo, però, posso pormi delle domande, come quelle del tramonto, che vanno oltre l'aspetto puramente estetico. E in questo senso trovo questo libro particolarmente significativo nella mia esperienza, nella mia voglia di utilizzare i saperi e le competenze delle quali io mi occupo, e è per questo che l'ho scelto essenzialmente. E ho avuto piacere di conoscere l'autore, che appunto è stato già detto è un fisico. Ho appena chiacchierando in maniera informale poco tempo fa, ma anche sull'Abstract c'è scritto che è abbastanza facile trovare fisici musicisti. È molto più raro, veramente molto più raro, trovare musicisti di professione, intendo, che si dilettano di fisica. Non mi chiedete perché, non lo so, questo potrebbe essere un aspetto di interesse sociologico, visto che siamo nell'ambiente giusto, però c'è una, come dicono i fisici, rottura di simmetria, cioè non si invertono banalmente le due proposizioni. Molti fisici musicisti pochi musicisti fisici, diciamo così. E ciò detto, io però mi tengo abbastanza al sicuro, perché di mestiere faccio il fisico, ho un traballante passato e anche presente di musicista, non mi vanto di essere un musicista, ho fatto 8 anni di conservatorio e pianoforte, però poi sono stato praticamente cacciato dal conservatorio, perché ai tempi io ero convinto che la musica più bella del mondo, lo sono ancora adesso, fosse il jazz, e però non era una cosa che andava di moda, parlo della fine degli anni 70, più o meno 78-79, il direttore del conservatorio di allora, un eccellente pianista e anche compositore, Bruno Mezzena, mi aveva detto o noi o jazz, cioè puoi startene lontano da questo conservatorio, e ho preferito andarmene. E diciamo quindi la mia carriera da questo punto di vista è terminata abbastanza presto, probabilmente per fortuna degli ascoltatori, di chi era appassionato di musica. Non ho smesso di interessarmi di fisica, invece mi ho fatto un mestiere, e io questa sera in questa chiacchierata, che vi prego veramente, se volete interrompere con domande, commenti al volo, critiche, fatelo pure, sentite, non è una lezione, insomma, è una chiacchierata, almeno io interpreto così, insomma, lo spirito di questa serata. E volevo portare alla vostra attenzione qualche considerazione, qualche argomento tecnico anche, che ha a che fare con una lettura scientifica del suono, per farvi capire un pochino che cosa si possa intendere oggi, anche grazie a degli strumenti informatici molto sofisticati, ormai alla portata di tutti, cosa si intenda oggi leggere scientificamente un suono. E però volevo anche, era un po' la promessa di questa chiacchierata, farvi vedere che nella fisica, nella scienza, nella natura ci sono suoni senza che siano musica. Cioè ci sono moltissime situazioni del mondo che ci circonda, di cui siamo parte, di cui siamo noi stessi, sostanza, insomma, che sono riconducibili a delle competenze che si sviluppano per parlare di suoni, onde, oscillazioni e vibrazioni. E volevo raccontarvene qualcuna di quelle che sono le più, secondo me, significative. Poi, ovviamente, il capitolo è vastissimo, ci sarebbe tempo, insomma, di andare oltre questi piccoli spunti che voglio offrire alla vostra attenzione. Ecco, io comincerei con la mia chiacchierata ricordando semplicemente... Io però forse sono quasi più comodo in piedi, adesso vediamo.
Si vuole usare il microfono dall'altro?
Sì. No, adesso si ricollega un attimo, come sempre sono bravissimo a staccare i fili. Ci siamo? Ok. Di cosa voglio parlare quando intendo di riferirmi a commisture fra suoni non necessariamente udibili, quindi non necessariamente musicali? Vi ricordo con quelle due immagini alla vostra sinistra in basso, che il moto stesso dei pianeti era immaginato rispondere a dei meccanismi di tipo armonico, cioè che ha a che fare proprio con una commensurabilità di ritmi di movimento dei pianeti. Sapete che una delle leggi di Kepler del XVII secolo, insomma attorno a quel periodo, scopre proprio, spiega, anche se non la giustifica, una regolarità mirabile fra il tempo che impiegano i pianeti ad orbitare attorno al Sole e la loro distanza dal Sole. È una relazione che si scrive in maniera semplicissima usando proprio pochi numeri naturali, un 2 o un 3 per dirlo esplicitamente, insomma. E questa regolarità viene subito chiamata armonia delle sfere celesti, cioè si dà un aggettivo di tipo musicale a un fenomeno di tipo astronomico. Sulla destra, forse potete vedere, sì, adesso si vede qualcosina che si muove, è invece un argomento del quale questa sera volevo accennarvi, che è di nuovo di tipo fisico, ma invece che avere a che fare con lo sconfinata dimensione del corpo, del nostro sistema solare, ha a che fare con la veramente minuscola dimensione degli elementi ultimi di cui noi siamo fatti, cioè degli atomi. Gli atomi sono degli strumenti musicali, sono caratterizzati da delle modalità di esistenza che sono riconducibili a delle vibrazioni di qualche tipo. E tutti i discorsi che si possono imparare per discutere di vibrazioni, risonanze, oscillazioni e via dicendo, si ritrovano anche se in un contesto più complicato, ma perfettamente riconoscibili, parlando dell'ultra piccolo, del più piccolo che è accessibile al microscopio, cioè gli atomi e o le molecole. Questa è una cosa che, secondo me, come vi accennavo all'inizio, ancora di più dà peso e significato a questa commistura fra una lettura musicale e una lettura fisica di qualsiasi cosa che è davanti ai nostri occhi. Vibrazioni e oscillazioni sono cose che i fisici conoscono da abbastanza bene, da un paio di secoli, anche se è stato necessario attendere abbastanza a lungo per avere tecnologie di misura per riuscire a capire il dettaglio delle vibrazioni che costituiscono un suono. I suoni sono oscillazioni molto rapide, poi ne vedremo qualcuno qui con un computer al volo, ma abbastanza rapide per non essere visibili, percettibili con il nostro occhio. Il nostro occhio non riesce a seguire movimenti più rapidi di un tanto. Bisogna aspettare fino al 700 prima di riuscire a convincersi pienamente che il suono è oscillazione e che è a un certo ritmo. Si trovano sui libri definizioni che a me non piacciono perché sono definizioni, non danno un'idea, come dire, concreta, intuitiva della natura delle onde sonore. Si trova scritto, per esempio, che sono oscillazioni di un mezzo meccanico. Vabbè, può anche andare bene, se prendo un mezzo meccanico lo faccio oscillare, poi vediamo, uno dice vabbè, vibra, però non lo sento suonare. Qualcuno dice che sono onde viaggianti che trasportano l'informazione sonora nell'aria, però che cos'è l'informazione sonora? Anche questo sarebbe interessante poterlo definire. E qualcuno si scatena e dice che sono onde longitudinali di compressione dell'aria. Queste sono quelle classiche definizioni che rendono irritante la fisica, la vale più ovviamente, perché mettono in difficoltà a livello proprio concettuale una comprensione invece diretta, naturale dell'argomento. E allora si dovrebbe proseguire con più metafore, con più immagini, con più esempi, con più misure, cose concrete. Se vogliamo chiamare a farci compagnia anche io, una vittima di voi, altrimenti i fisici restano chiusi nelle loro stanzette a fare i loro conti e questo non va bene. Ci sono rappresentazioni scientifiche del suono, tutti questi grafici che si vedono e sono interessanti senza dubbio. Io però quando faccio lezioni di meccanica, mi riferisco in particolare all'acustica, uso degli strumenti molto sofisticati come questo. Faccio come il tabletta, che è piccolo. Adesso prendo questo. Ok, e mi sento che funziona. Questo è uno strumento molto importante che si usa per parlare di onde oscillazioni. Questa si chiama Zinchi, forse la conoscete, è una molla. Qualcuno pensa che abbia preso il nome del cagnolino di Toy Story, l'ha visto, se lo ricorderà, no? È quel cagnolino che ha la parte inferiore e posteriore del corpo collegata in una molla come questa. Il cagnolino si chiama Zinchi. In realtà è il cagnolino che ha preso il nome della molla, se proprio vogliamo, però non è questo molto importante. E non è neanche importante il cagnolino. Quello che importa è che un moto di questo tipo è una cosiddetta oscillazione longitudinale di un mezzo meccanico elastico. Bastava che facessimo vedere la molla senza dare delle definizioni troppo complicate. Cioè, l'atteggiamento è A, è quella, questa è un mezzo longitudinale. Poi questo oggetto può fare anche oscillazioni di altro genere come questa. Questa è un'onda trasversale, allora ci sono onde longitudinali e onde trasversali. Cosa c'entra questa con il suono o un'onda sonora? Beh, vi faccio vedere questa semplicissima animazione, che è un cartone animato fatto per l'apposta, non è un reale. Vedete, sono le puntini che si muovono in una maniera molto, all'inizio poco chiara, cioè di chiaro c'è che ci sono delle bande scure che viaggiano dalla vostra sinistra verso la vostra destra, no? Si vedono più o meno, guardando senza troppo concentrarsi sui singoli oggetti. Vediamo se parte perché, ecco. Però adesso cercate di fissare un sguardo su uno di quei puntini, uno qualunque. Cos'è che faccio su qualunque puntino che volete vedere inquadrato? All'inizio è un po' difficile. Cosa avete visto? Continua avanti e indietro. Un singolo puntino continua avanti e indietro e basta. Allora, ci sono due tipi di moto, essenzialmente. Quello che guardiamo un po' distrattamente, vediamo queste bande scure che attraversano gli ospedali. Quello che guardiamo localmente, ciascun puntino romantico. Allora, questa struttura qui è un'onda longitudinale che potrebbe essere un buon modello di un'onda sonora, laddove invece che puntini abbiamo molecole di aria, cioè particelle di azoto, ok? Che si oscillando a ciascuna con un moto periodico che si ripete ugualmente a se stesso, da luogo se è organizzato a queste bande di compressione e rarefazione che attraversano lo schermo. È un po' come la ola degli stadi, no? Quando avete visto cosa succede, che le persone si alzano o alzano le braccia e si risiedono, trasferendo l'azione al proprio vicino gradualmente. Il risultato è che c'è qualcosa che presso lo stadio che è la onda, questo alzarsi e abbassarsi di mano. Ma le persone singole stanno seduto al loro posto, si alzano, si abbassano e basta. Allora, è esattamente questa un'onda, è il trasportare il viaggio di informazione, nel caso della onda, le braccia che alzandosi e abbassandosi attraverso lo stadio, per tramite di un mezzo, che in questo caso sono le molecole di aria, che però stanno lì, vanno avanti e indietro. Sono organizzati in modo da costruire queste bande che attraversano tutto lo schermo. E la cosa è più complicata in realtà, perché le molecole di aria, anche in questa stanza dove ci sono i suoni, non è che vanno banalmente avanti e indietro al ritmo della mia voce. Si muovono in modo caotico, perché in questa stanza ci sono circa 20 gradi di temperatura, e la temperatura è la misura dello stato medio di agitazione delle molecole di un gas, per esempio di un corpo, in questo caso dell'aria in questa stanza, dell'atmosfera. Quindi, anche se io, e non potrei farci, riuscissi a guardare le molecole dell'aria, non, durante un suono non riuscirei a vedere questi movimenti, perché sono sommersi dall'agitazione caotica dovuta alla temperatura. E non riuscirei a vedere per un altro buon motivo, che un'onda sonora ha dei ritmi di oscillazione che sono molto più rapidi di questi in questo modellino, che sono stati resi alla moviola, in un certo senso, per poterli apprezzare. Quando voi prendete uno strumento musicale prestigioso come questo, un normalissimo diapason, no? La tuning fork, questa qua, non sentite niente, no? Lo faccio così, però... si sente qualcosa, ho messo in vibrazione tutto il tavolo, questa oscilla a 440 volte al secondo. È chiaro quindi che senza speranza poter vedere una rapida vibrazione come questa. E non solo, quelle bande che si vedono lì viaggiano a quella che si chiama la velocità del suono, che è anche chiamata velocità del suono, che è in questa stanza più o meno pari a 340 metri al secondo. Allora, quando io faccio vibrare questo oggetto e voi sentite il fischio, il suono acuto, dovete immaginare che da questo partano queste onde banali di compressione e rarefazione a un ritmo di 440 volte al secondo e che viaggiano verso di voi, quelli che sentite voi viaggiano verso di voi, a una velocità di circa 300 metri al secondo. Se si fa un rapido conto, si scopre allora che tra una banda di compressione e l'altra ci sono circa 80 centimetri. La lunghezza dell'onda si chiama, un suono inviato che uscita a 440 volte al secondo è circa 80 centimetri. E corre verso voi assieme a tutto il treno di onde, eccetera, a circa 340 metri al secondo. È chiaro che non è una cosa facile da visualizzare. La prima persona che ha avuto un intuito su come questa cosa si potesse misurare in qualche modo, sapete che ci hanno questa fissa, misurare. Tutto il resto sono chiacchiere, ci vogliono anche quelle, ma prima o poi bisogna fare delle misure, perché questo è il metodo scientifico. Ecco, il padre di Galilei, di Galileo Galilei, Vincenzo, che era un appassionato di scienza anche lui, non come figlio ovviamente, ma un bravo volontario, musicista, assieme al figlio poi nei dialoghi di Galilei, ho trovato scritto il passo molto bello, aveva escogitato un sistema per misurare il ritmo di oscillazione di un suono che si sente. Facendo cosa? Lui ha preso una lama di un seghetto con dentini, che infatti grattati su un bordo spigoloso di un materiale, emettevano in questo video un suono di una certa altezza, di una certa acutezza. Allora cosa facevano? Beh, misuravano la velocità con la quale facevano passare per un metro di lama e la facevano passare in un secondo, ok? E poi contavano quanti dentini c'erano in questo metro di lama. Allora, con una semplice reazione, insomma, veramente semplice, sapendo quanti dentini ci sono in un centimetro e quanto tempo ci vuole far passare un centimetro di lama, si può calcolare subito quante oscillazioni al secondo venivano generate da questo archetto, da questo sistema, senza avere oscilloscopi, computer o telecamere, perché nel 1600 euro questa cosa ovviamente non era possibile. Però con ingegno si arriva un po' a tutto. E prima però di creare un collegamento, che è quello che mi premeva a proporre la vostra attenzione questa sera, sulla reversibilità di questa mescolanza di idee di tipo scientifico e di idee di tipo musicale, voglio farvi vedere un paio di cose che hanno a che fare con l'interpretazione e la misura di un suono con le tecniche attuali. Allora, anzitutto spengo questa cosa e ne apro un'altra, perché mi servono non musica ma audio, mi serve questa cosa qui. Ci hanno chiuso dentro per sempre? Spero di no. Ok, allora, qui c'è gli iPad e i computer ormai sono insostituibili, perché potete portarli dietro una vagonata, oltre che di libri, di foto, eccetera, anche di software, per fare delle misure abbastanza interessanti. Per esempio, questa è una serie di applicativi che permettono di misurare delle proprietà di venti acustici. Questo è un fonometro, cioè il misuratore del livello di intensità di un suono, che vuol dire quanta energia viene trasportata da un suono. Vedete che risponde al suono che c'è in questa aula, in questa stanza, e si comporta come uno strumento analogico, e perché ha nostalgia. Ovviamente questo tipo di visualizzazione non serve a nulla, potrebbero far vedere dei numeri direttamente, però uno che è abituato a vedere la lancetta che va anche indietro si trova nostalgicamente a suo agio. E questa lancetta, vedete che percorre una scala che è misurata in decibel, sicuramente tutti voi sentito parlare del decibel, con un'unità di misura del volume sonoro, dell'intensità, insomma, ha a che fare con l'energia trasportata da un'onda. Un'onda che trasporta tanta energia dà luogo a una percezione corrispondentemente di volume sonoro più elevata. Fortissimo, forte, mezzo, pianissimo, eccetera, hanno a che fare con l'energia trasportata. I decibel sono un'unità di misura molto importante e particolare, perché è il modo che permette, si dice, di linearizzare una risposta logaritmica dell'orecchio ai livelli di suono. Cosa vuol dire? Che se voi avete una certa percezione di volume sonoro mentre ascoltate un brano, e poi in un passaggio di questo brano dite il volume è il doppio, o il triplo, o la metà, in realtà l'energia trasportata dal suono, che dà il volume doppio, è 10 volte di più. E l'energia trasportata dal suono, che dà una percezione tripla di volume, è 100 volte di più. Cioè voi dovete moltiplicare per 10 l'energia emessa dallo strumento musicale che dà un certo suono per farvi percepire un volume doppio, triplo, quadruplo. E ovviamente vale anche dall'altra parte, cioè per diminuire, ridurre a metà la sensazione sonora, devo mettere 10 volte l'energia in meno. Allora, capite cosa succede? Il nostro orecchio risponde con una modalità che non è, si dice, lineare, cioè io butto dentro il doppio e ottengo il doppio. Io butto dentro 10 volte in più e ottengo il doppio. Allora i matematici corrono come le mosche al miele quando sanno dire questa cosa, dicono, ah, questo è il logaritmo. Il logaritmo, che per qualcuno è solo una parolaccia o cosa del genere, in realtà è quello strumento matematico che tira giù un esponente da una potenza. Capite che è quello che serve, però, perché per 10, per 100, per 1000, per 10.000 vuol dire fare per 10 alla 1, 10 alla 2, 10 alla 3, 10 alla 4, più lo giù esponenti, e è la stessa cosa, lo fai il logaritmo. Questa cosa che vedete, questi decibel, è una scala logaritmica. Ogni volta che va su di 10 decibel, ok? Vuol dire che ho un lato più alto del volume sonoro. Il decibel vuol dire decimo di bel. Ecco, allora vedete che c'è un aspetto interessante, tecnologico, misurabile, che collega l'energia con un concetto astratto con la nostra percezione di volume sonoro. Un'altra cosa abbastanza affascinante è che se voi andate a prendere un numero molto grande di eventi musicali, cioè di esecuzioni di pianisti, orchestra, quello che volete, e andate a misurare i decibel e fate una media di tutte le esecuzioni che potete ascoltare, insomma, si scoprirebbe che in modo molto naturale, quando il pianista, il concertista viene dato l'ordine dallo spartito di passare dal forte al fortissimo, o dal piano al pianissimo, sapete che ci sono le dinamiche, no? Vanno da PDP, tre volte piano, o anche quattro, poi tre, due, piano, mezzo forte, forte, fortissimo, 3F, 4F, cose di questo genere. Il musicista è stato educato a tirare su il volume del suo strumento in un certo modo. Se fate una grande media di tutti i musicisti, scoprireste che ogni volta che si va su di un gradino nella scala delle dinamiche dei musicisti, si va su anche di 10 decibel nella scala fisica dell'energia, questa di cui ho parlato. Cioè sembra che proprio noi siamo, per questioni di come funziona il nostro cervello e orecchio, automaticamente predisposti a camminare con passi regolari in questa scala che non è lineare e che questo strumento mi evidenzia invece. E un'altra cosa molto interessante invece che ha a che fare con la misura, l'osservazione del suono è questa che vi faccio vedere un attimo. Scusate che ce n'è un sacco qua. Ok, questo è uno strumento che conoscono benissimo i tecnici elettronici che lavorano in laboratorio di acustica e oscilloscopio. L'oscilloscopio è ancora un baraccone grande, grosso, con tutti i suoi cavi, manopole, eccetera, eccetera, che però può essere sostituito in determinate condizioni, ovviamente non sempre, e da un software. Quindi l'iPad è collegato sul microfono a un programmino che prende le onde acustiche, che sono vibrazioni, fa vibrare il microfono è un condensatore elettrico che, venendo sbattacchiato dalle onde sonore, genera degli impulsi elettrici variabili che sono numeri che il computer è in grado di leggere e che vengono tradotti sullo schermo, quindi dalle onde allo schermo tramite il software essenzialmente. Vedete che quando parlo compaiono dei segnali, quando lo faccio restano dei segnali molto piccoli, sono il rumore di questa stanza. Questa è una visualizzazione molto importante che si dice la visualizzazione temporale dell'evento, cioè vi fa vedere con lo scorrere del tempo come cambia un'onda sonora. Vi fa vedere questi grafici, questi elettrocardiogrammi, che in questo caso non sono regolari, perché io non sto emettendo non completamente dei suoni in un certo senso regolare. In quale senso regolare? Beh, vi faccio vedere cosa succede se io adesso uso il diapason vicino al microfono. Aspettate che ho dato... Sì, non voglio essere aiutato, grazie. Ok. Allora, ci siamo di nuovo? Sì. Lo amplifico un pochino. Magari uso questo che è più semplice. È la stessa cosa, ma... Vedete che si vede quella piccola oscillazione più regolare, invece c'è tutti quei picchi molto incasinati. Allora, cosa succede? Che ci sono in natura suoni che chiamiamo regolari e suoni che chiamiamo composti, non regolari. Suoni puri e suoni impuri. Non è perché i primi non fanno peccato, i secondi sì. È una caratteristica molto diffusa della scienza in generale, quella di cercare di trovare elementi di base semplici per spiegare la complessità della natura. Faccio un esempio: quando voi volete sapere cosa è fatta questa bottiglia, dovrete chiamare in causa un sacco di proprietà diverse, la plastica, la contiene la carta, il cendro, i colori che ha, eccetera, eccetera. Però scavate, scavate, è fatta di atomi. E quanti tipi di atomi diversi esistono in natura? 92, dall'idrogeno all'uranio. In realtà, per fare oggetti di questo tipo, anche nel corpo umano, di tipi diversi di atomi, anche se il numero è enorme, ma di tipi diversi ne bastano veramente pochi. Idrogeno, carbonio, ossigeno e qualche spruzzatina di qualche altro tipo di atomo. Cioè, è come se non facessimo un gioco del Lego in cui abbiamo tantissimi mattoncini, però pochi tipi diversi. E sapete che se uno è bravo, fantasioso, ha molti mattoncini, può costruire un po' quello che gli pare. Allora, questa è un'idea vincente. Quando devo spiegare la complessità, faccio una riduzione a elementi costitutivi molto molto semplici, se è possibile. E nel caso della chimica e della struttura della materia è possibile. È possibile anche nella scienza del suono. Esistono suoni di pochi tipi che, se mescolati con arte, possono generare suoni molto complessi. Vi faccio vedere cosa intendo dire con un altro applicativo, che è questo. Si vede proprio poco, però, comunque. Non si può venire perché credo che non si riaccendono più. Potrebbe essere devastante. Almeno così mi è stato detto. Allora, vi faccio vedere ve lo spiego e si vede molto bene. Allora, questa cosa che vedete qui è un grafico di un suono che io ho registrato, è tipo quelli di prima che si vedono il colore verde, cioè delle onde che passano, variano nel tempo. Lo possiamo anche sentire. È un sassofono che fa una nota. Niente di straordinario, la riascoltiamo. Ok. Il grafico in mezzo, invece, quello bianco, questo qui, è una fotografia ingrandita delle oscillazioni che prima avete ascoltato e che vedevate in colore verde mentre io parlavo. Queste qua vedete che sono complicate sicuramente, ma si ripetono più o meno uguali a se stesse nell'intervallo di questa schermata. Cioè, cosa vuol dire? Che questa è una nota, messa da uno strumento musicale, che ha una certa regolarità. È una specie di elettrocardiogramma che ha una struttura complicata, ma si ripete uguale a se stessa se il paziente ovviamente è sano nel tempo. Se io prendessi un altro strumento musicale, cosa succederebbe? Prendiamo un altro strumento musicale, vediamo e ascoltiamo cosa succede. Allora il suono è diverso. Andiamo però a guardare con un po' più dettaglio queste due pernacchiette che avete sentito fatte con un trombone, come si visualizzano, vedete che c'è di nuovo una regolarità. Cos'è che è diverso da prima, però? Che gli oggetti che si ripetono uguali a se stessi, in questo caso, sono diversi da quelli di prima, cioè la regolarità c'è, ma il blocchettino che si ripete cambia dallo strumento musicale a quello dopo. Ne prendiamo ancora un altro per farvi vedere l'idea. Questa è una corda d'acciaio di una chitarra, andiamo di nuovo qui a ingrandirla e vedete questa fascia centrale regolare, ma di forma diversa. Allora, questo aspetto eccezionale che si fa appunto, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista della spiegazione matematica che c'è dietro, è che per quanto possa essere complicato il suono del trombone, della voce umana, di un clarinetto o di qualsiasi cosa che ha un'intonazione, è comunque riconducibile a una sequenza regolare di forme di onde diverse. Ciascuna di queste forme di onde diverse ha una struttura matematica semplicissima e che è anche descritta da un teorema, c'è un teorema di Fourier, che dice essenzialmente questo, per quello che ci interessa questa sera. Qualsiasi suono, complicato come vi pare, potete ricostruirlo, ottenerlo e quindi ascoltarlo, usando come blocchetti del Lego, ricordatevi la metafora, insomma, invece che blocchetti del Lego, tanti di altri, di frequenze diverse, Voi dovete armarvi invece che la valigetta del Lego che avete i blocchettini, della valigetta del viaggio. Cosa sono questi viaggi? Oggetti come questo? Solo che non c'è solo uno che vibra 440 volte al secondo. Ce n'è un altro che vibra 880 volte, 1760 volte, cioè avete una sequenza di diapason che vibrano con frequenze multiple di una certa frequenza iniziale di partenza. Se voi li mescolate ad arte questi diapason, ottenete qualsiasi suono vi pare che vi piaccia. E vi faccio vedere perché, di nuovo diciamo più che vi faccio vedere, vi do un'idea di questa cosa. Questo è un altro videogioco che è un po' noioso come videogioco, però è affascinante quello che viene fuori. Vedete che qui ho una serie di cursori, queste barrette rosse, che io posso spostare a destra e a sinistra. Cosa succede se sposto a destra il primo cursore? Proviamo. Che salta il programma. Ogni tanto lui deve fare così perché vuole farsi fare il prezioso. Mannaggia. E l'ho appena comprato anche. Allora, guardate in alto a sinistra o a destra, si è formata una piccola oscillazione. Questa piccola oscillazione che cos'è? È un diapason. I fisici lo chiamano modo normale, i matematici lo chiamano sinusoide, i musicisti lo chiamano diapason, è la stessa cosa. È un'oscillazione che ha una certa forma regolare, semplicissima per i matematici, che è la sinusoide. Non so i vostri rapporti di trigonometria, se sono fausti o infausti. Io quando devo spiegare a qualcuno cos'è una sinusoide, non voglio scrivere formule, prendo una ruota di bicicletta, guardo la valvola, per metto la valvola, metto la ruota in rotazione, velocità costante, e poi invece di tenerla di fronte a me, la metto il profilo davanti a me, in modo che vedo solo una linea. La valvola però la devo andare su giù. A questo punto, giusto? Perché la guarda qui. Bene, allora immaginate adesso di osservare il moto su giù della valvola, che è il filo, e di trascinarlo su un foglio di carta che scorre davanti a voi. Allora invece di fare solo così, farà così. Bene, questa è la sinusoide. È rigorosa questa cosa, non è che ci manca la cifra, no. Se la ruota gira con velocità costante e la carta trascinato sotto le armi, trascinato con costante, è esattamente come sinusoide dei matematici. Loro quando glielo dico così sono messi, però non l'ha dimostrato, non frega niente, è fatta così una sinusoide. E questa roba della volta della bicicletta e della sua valvola che fanno questa curva, ce la ritroviamo in un diapason quando andate a guardare la sua forma di oscillazione. Uno solo. Se ne prendete due diapason e li sommate, allora, vedete che in alto a sinistra, oltre a quella linea arancione, ho segnato una linea rossa. I due cursori che vedete sono due diapason, uno un po' più debole, l'altro un po' più forte, che hanno, penso che lo potete apprezzare a sinistra, un ritmo di oscillazione diversa, anzi, in particolare uno è doppio di quell'altro. Vedete che quando uno ha fatto un'oscillazione, l'altro ne ha fatte due. Ok? Allora, questo gioco non si può continuare. Allora, ogni volta che io schiacciavo uno dei due cursori spostavo, si sentiva un suono che partiva. Sulla sinistra vedete che si capisce da poco, ma tutti gli altri sono che assieme si mettono a vibrare. Però una cosa sulla destra è importante. Quella curva bianca che vedete la si ottiene sommando tutte le curve colorate sulla vostra sinistra. Quella curva che vedete a destra è periodica, ma non è un semplice diapason, è una cosa molto più complicata. Potrebbe essere il sassofono di prima, perché lo sia davvero il sassofono di prima, magari bisogna di un sacco di cubetti di vetro, cioè un sacco di altro da mettere assieme, ma il teorema matematico mi assicura che esiste un modo per rappresentare una qualunque oscillazione, che può essere sonora o quello che pare, a un ingegnere sarà più importante sapere le oscillazioni di un palazzo che non quelle della chitarra, ma oscillazioni sono. Le oscillazioni sono complicate, le potete descrivere come somma contributi accumulati di tante oscillazioni di tipo diapason. E questo è un teorema formidabile che la matematica ci dimostra e che ci assicura che vale sempre. Cosa se ne fanno i musicisti? cercano di capire i timbri degli strumenti, perché il sassofono diverso dalla chitarra ha un timbro diverso, dice il nostro orecchio, ma il matematico, fisico, musicista dicono ha un timbro diverso perché ha una forma di onda diversa. La forma d'onda del clarinetto è diversa dalla forma d'onda del sassofono. Questo l'avete visto poco fa, no? Questo era uno strumento musicale, che è la chitarra, che ha questa forma d'onda qui, e io prendo un altro strumento ancora, no, questo perché è un altro esempio che forse mi serve dopo, questo l'abbiamo già visto, proviamo questo, vabbè, anche questo l'abbiamo già visto, ma non importa, quello che mi importa è che vediate che, vedete che questa forma d'onda in mezzo è diversa da quella della chitarra. Sopra vedete che c'è un altro grafico abbastanza inquietante, sembra molto complicato, è una serie di picchi con attaccata copertina che si sposta. Quello non è altro che, si dice, un analizzatore di spettro. Allora, cosa c'entra lo spettro? Uno comincia a dire, lo spettro viene ovviamente dal latino spectrum, che vuol dire fantasma. Questa parola è stata premiata da Newton per la prima volta, e lui è inglese, e quindi avrebbe dovuto dire ghost per dire fantasma, però dovendo assecondarsi alla solita tradizione di dover parlare in latino per farsi capire da tutti, ha introdotto il termine spectrum, riferendosi a cosa? Al suo meraviglioso esperimento della scomposizione dei colori con un prisma, che Newton racconta nei suoi testi sacri, questi cammini sacri, e cosa osserva? Osserva che la luce bianca in realtà è una sovrapposizione di fantasmi colorati. Anche nella luce, vedete allora nell'ottica salta fuori questa idea di trovare nascosto il segreto di tesoro colorato nella luce banale, che noi diciamo di colore bianco, ma non è un colore bianco, è l'effetto della sovrapposizione di lunghezze d'onda, di vibrazioni, di diapason diversi, adesso diversi nel colore invece che nel suono, nell'intonazione. Ma siamo all'autospetto dello stesso fenomeno. Allora, lo spettro vuol dire riconoscere le parti che costituiscono un oggetto complesso, come potrebbe essere appunto il colore bianco oppure un suono non puro, un sassofono, un clarinetto, è quello che volete. Allora, quando lassù vedete quei picchi, ognuno di quei picchi rappresenta la presenza di un diapason, di una certa velocità di vibrazione. Cioè un marker dei diapason presenti nel suono complesso. Allora, vi faccio vedere che questo è vero, usando ancora un'altra applet che è abbastanza interessante. Allora, stasera voglio infastidire tutti questi grafici, spiegazioni sullo schermo. Allora, questo è un altro modo di rappresentare il suono che c'è in questa stanza, se io mi zittisco. E se invece parlo vedete che salta su qualcosa. Cos'è questo? Non è più una rappresentazione a passare del tempo del suono, non è più un'oscillazione. È una rappresentazione in cui in questo asse ci sono le vibrazioni dei diapason contenuti nel suono di questa stanza. Un suono è fatto da diapason, perfetto. Con che vibrazioni oscillano questi diapason? Tante, diverse. E quali sono? Quelle che vedo qui su questo disegno. Se io faccio un fischio, si vede un picco solo, cosa vuol dire? Che c'è un diapason. Qual è il diapason? Il mio fischio assomiglia abbastanza a un'oscillazione tipo diapason. Perché assomiglia fino in fondo a un'oscillazione tipo diapason, userò un diapason. E cosa vedrà? Cosa vediamo? Dagli. Non voglio che tu mi aiuti. Ok. Non avevo mai provato questo effetto che Siri mi... perché prende allineate con il diapason del sistema. Allora, avete visto un picco centrale, no? E vedete in alto a sinistra che è comparso un numero 439 Hz, oscillazione a secondo. Cosa vuol dire? Che il computer ha riconosciuto nel guazzabuglio di altre cose un picco, cioè un diapason che oscillava 439 Hz. Questo è il significato dell'analisi o dello spettro del suono. se il suono è già un suono puro, vede solo un picco, che è quello che corrisponde all'unico diapasone che c'è. Se il suono è composto, come nel caso del trombone, della voce umana e via dicendo, io di picchi ne vedo tanti, esattamente come qui. Allora, il grafico qua sopra che vedete è esattamente quello di prima, con l'unica differenza che è incollato al variare del passare del suono del tempo, quindi cambia un pochino, e in più ha un'etichetta appesa che vi dice, è un gadget del programma, che continua a controllare il PIN e mette un'etichetta più importante di tutti. E questo si chiama di solito la fondamentale del suono, è quella che dà l'intonazione. Quindi quando io sento il clarinetto che suona un La, c'è quella vibrazione, ma ci sono anche gli armonici, si chiamano, che il clarinetto sono di un certo tipo, mentre la chitarra sono di un altro, timbri diversi e armonici diversi. Quindi il suono di uno strumento reale è fatto da tanti picchi, e quando faccio andare lo spettro io vedo questa struttura proprio perché il suono è complesso. Allora, che ore sono? Allora, in questo mi prenderei 10 minuti ancora se la fate. Ce la fate? Ok. E, no, ve tocca anche perché non è che potete solo andarvi, non avete alternative. E volevo farvi vedere appunto come si va oltre questo discorso degli spettri. Siamo rimasti qui e vi parlo un attimo del collegamento col mondo degli atomi, delle molecole. Allora, tutti voi avete studiato, chi non ha studiato fisica all'università, l'ha studiata al liceo in qualche modo, e è arrivato a disegnare quel bellissimo modello degli atomi, cosiddetto di Bohr, Rutherford Bohr, che è una pallina con attorno i satelliti che girano, che si chiamano elettroni. Quello è un modello meraviglioso del 1912, perché è stato il primo modello che ha giustificato in qualche modo dei fenomeni fisici che erano sotto gli occhi di tutti gli sperimentatori, in particolare i cosiddetti spettri di emissione a righe. Cioè, se voi prendete un gas, lo scaldate, quello non emette luce a caso, emette solo determinate lunghezze d'onda, colori, se volete, spettrali. Ah, come dice, colori spettrali? L'ho già sentita questa parola, stiamo parlando di spettri, siamo a effetto della stessa cosa? Sì, e voglio dirvi qual è il collegamento appunto fra questi due momenti diversi in cui usiamo la stessa parola, spettro della musica e spettro degli atomi. Allora, vi dicevo, nel 1912 si dà una prima risposta teorica all'osservazione di questi colori determinati in funzione dei vari atomi che osservo. I colori emessi dall'idrogeno sono diversi da quelli emessi dal laser, diversi da quelli emessi dal neon e dal cianeto. I tubi al neon emettono quello più colore rosso. E il sodio, quello che si usava, adesso si usa di meno, nelle lampade, nelle autostrade, nelle circonvallazioni, è giallo. Perché? Perché gli atomi di sodio, quando vanno a intersecarci, emettono praticamente una radiazione elettromagnetica, oscillazioni, di colore che io vedo di colore giallo, che il mio cervello interpreta come colore giallo. Nel 1912 c'è questa cosa qui, il modello è bellissimo ma è sbagliatissimo. Non si capisce come mai nei licei uno in quinta si ferma al 1912, se ci si arriva come la storia, no? Se uno arriva a fare la seconda guerra mondiale è fortunato, non a farla come combattente, intendo studiarla sui libri. Nella fisica più o meno la storia è quella, forza di farti 7 volte la legge di Charles, Gaius Lussac e Newton, poi dice, ma la fisica moderna che comincia nel 1900, la fisica moderna, non lo so come farla. Partite con la fisica moderna, insegnate allora, così avete il tempo di farla. Ma a parte questa mia piccolissima polemica appena velata, c'è da dire qui stasera, insomma, almeno, che il modello di Bohr è sbagliato, perché non è un modello che rispetta un principio che sarebbe emerso nella sua validità 15 anni dopo, 1926 più o meno, 27, quando Werner Heisenberg spiega che, non solo lui, ma in buona compagnia, diciamo così, spiega che il mondo non è riconducibile a una visione classica deterministica. C'è un'incertezza intrinseca. Tutto ciò che è questo mondo, la luce, la radiazione elettromagnetica visibile e la materia stessa, in realtà è oscillazione. Oscillazione di natura molto sofisticata, non sempre percepibili facilmente in un'osservazione sperimentale, ma i modelli giusti da adottare non sono di natura deterministica, ma sono di natura non deterministica. Questo è un punto delicatissimo, non è che voglio aprire qui adesso una lezione sulla meccanica quantistica, però qualcuno se la sbriga dicendo: ah sì, ho capito, è come quando lanci i dati, non riesco, finché non ho fatto il lancio, a sapere cosa sarà il punteggio. È vero, questa è un'incertezza, ma dovuta al fatto che preparo male io l'esperimento, cioè se sapessi esattamente come lanciare il dado in un certo modo, in un ambiente controllato, posso controllare l'esperimento e fargli fare sempre 3, o quello che volete. L'incertezza di cui parla Heisenberg e tutti i suoi amici degli anni 20 e 30 del secolo scorso è un'altra cosa, è incerta intrinsecamente nella pancia della natura. Voi potete preparare gli esperimenti di fisica atomica rigorosamente nello stesso modo, ma come questi poi evolvono è governato dal caos, dalla incertezza. Questa è una scoperta incredibile che ancora adesso si fa fatica ad apprezzare in tutti i suoi risvolti e le sue conseguenze, ma è al di là di ogni dubbio, fino a falsificazione, sapete che quella la possiamo sempre accettare, ma finora la meccanica quantistica detta così o ondulatoria non è stata mai falsificata. E neanche la relatività ci ha provato, la genuina si è fermata a metà del tunnel, come sapete, sperando che non torni sotto. E questo qui è un disegno assolutamente tipo più estetico che altro, ma è rigoroso. Queste cose qui vedete che cominciano a muoversi in modo strano. C'è questa cosa, poi c'è questa e avanti. Questi non sono momenti artistici dovuti all'uso di strane prove. È una visualizzazione matematica consistente con la meccanica quantistica riconosciuta, quindi non con il modellino dei satelliti intorno al Sole, di come può essere pensato un atomo, in questo caso di idrogeno, che è l'atomo più semplice di tutti. Quelle macchie colorate che vedete sono le cosiddette nubi di probabilità entro le quali mi aspetto che ronzi in qualche modo l'elettrone che è intorno al nucleo, ronza intorno al nucleo, ma non posso dire dov'è, posso solo dire che probabilità c'è di osservarlo, quindi è qualcosa di molto diverso da un'idea classica, no? di moto, di satellite intorno al Sole, cosa di questo genere. Cosa c'entra con le oscillazioni questo, con la musica? Bene, queste cose che voi vedete, questi oggetti, descrivono appunto questi modelli atomici in maniera oscillatoria. Qui per esempio vi faccio vedere come evolve nel tempo una di queste nubi di probabilità di un atomo di idrogeno, e vedete che si trasforma gradualmente in qualcos'altro, oscillando con un certo ritmo. Questa è quella che si occupa di queste cose, chiamano la transizione tra due stati. Per transire da uno stato a un altro ci vuole una vibrazione, che è una vibrazione con, diciamo, fisica, ma non la posso sentire con il dito, ma la posso vedere in qualche modo, perché per passare da un modo di vibrare a un altro, come quello che avete visto, devo immettere o recuperare energia sotto forma cosa? Di radiazione, di luce, se la posso vedere. Quindi io vedo le oscillazioni che caratterizzano questi salti tra uno stato e l'altro e che corrispondono a queste visualizzazioni di cui vi sto parlando con le famose righe degli spettri o il colore della lampada del sodio o del tubo a neon. E quindi vedete che è un'immagine molto diversa da quella del pianetino che gira intorno al suo sole. È una vibrazione pura, bella e buona. Questa è una vibrazione fra nubi di probabilità, però poi potreste prendere oggetti ancora più complicati, invece di dati prendete una molecola. La molecola non è cambiata. Per esempio questa è una molecola di metano, CH4, carbonio mezzo con 4 idrogeni che si sono appesi con una certa geometria. Questo oggetto si scopre che può
ruotare come un manubrio in qualche modo, e tra l'altro vi faccio vedere però che può anche, questa è la molecola dell'acqua invece, no? Che tutti conoscono l'ossigeno come le due idrogeni, questa è un'altra molecola importante, l'amido, tosfel, benzene, questo qua è il butano, sono tutti oggetti che riconduco in, questa è la caffeina, per chi non ha bisogno di tenersi su, questa la penso che sarebbe normale, e sono tutti oggetti che possono ruotare, ma anche vibrare. Allora vi faccio vedere un altro paio di immagini. Questa è una, un pezzettino che si chiama grafene, questa struttura, cioè sono degli esagoni di carbonio incollati tra di loro. È stato uno degli ultimi premi Nobel che è stato assegnato 2 anni fa a Andrei Geim, forse l'avete sentito nominare, uno studioso sovietico naturalizzato in Gran Bretagna, 49 anni, ha vinto Nobel, 10 anni dopo aver vinto il premio Ig Nobel, che sapete che premio che si dà più o meno scherzosamente per prendere in giro le invenzioni più assurde, demenziali, insomma, che non prenderanno mai un premio serio, ma l'Ig Nobel sì. L'ultimo premio Ig Nobel per la pace è stato dato, non mi ricordo a chi, per un antifurto di automobili che funzionava così: quando il dato si arrivava, usciva un lanciafiamme e lo carbonizzava. Quindi era, questo era il premio Nobel per l'Ig Nobel per la pace. E Andrea Geim ha preso il premio Ig Nobel per la fisica 10 anni prima di prendere il premio Nobel per la fisica, quello vero, perché era riuscito a far galleggiare una macchina con una ranocchia viva, con probabilmente minimo divertimento da parte della ranocchia, e infatti è stato preso pesantemente in giro per questa cosa. Però non era scemo il ragazzo, perché poi ha scoperto questa struttura reti del carbonio che gli ha permesso di vincere il vero premio Nobel per la fisica, uno dei più giovani del tempo moderno. Ecco, vedete, questa è la rappresentazione che mescola un po' le due cose che ho detto prima, cioè le numeri di probabilità, che qui adesso sono queste macchie verdi e rosse, e la struttura complicata di una molecola di grafene che ha un sacco di atomi, che però adesso per computer si può studiare tranquillamente in ogni dettaglio. Voi tutti avete sentito parlare di risonanza, no? Penso più o meno sì. Beh, la risonanza più semplice quando andate col parco, al parco gioco con l'altalena, spingete qualcuno, dovete farlo bene, perché rischiate di farvi male se spingete senza il punto giusto, ovvero nel posto sbagliato, vi arriva sul naso il vostro amico o l'amica che state spingendo. Allora voi, per trasferire l'energia e farlo, il vostro amico uscirà da sempre più convintamente, dovete dargli la botta al momento giusto. Quindi il pendolo, la balena oscilla, è un'oscillazione. Voi siete il motore che spinge ritmicamente l'oggetto, il pendolo. Fare questa cosa con questo sincronismo vuol dire operare con una risonanza. Cioè avete un motore ritmico che è accordato giusto con il pendolo, con l'oggetto che ha la sua vibrazione naturale. Cosa c'entra questo? È l'ultimo esempio che volevo darvi di interessante accoppiamento fra fenomeno acustico, cioè la risonanza, la musica anche, e un fenomeno di natura invece atomica, o comunque su scale estremamente più piccole. Questa qui è una rappresentazione semplificata di una molecola di CO2, di carbonica. Carbonio mentre due ossigeni. Ok? Dicevo prima, questa avete visto, non possono ruotare come degli arcieri, però possono anche vibrare. Cosa vuol dire vibrare? Vuol dire che i due atomi di ossigeno non stanno fermi rispetto al carbonio, sono come uno strumento musicale fatto da due molle che oscillano ritmicamente, lasciando il carbonio in mezzo. Gli ossigeni li ballano attorno così. E non è l'unico modo, questo diciamo è uno dei picchi che vedrei nel mio spettro che vi ho fatto vedere prima, è uno dei viaggi possibili per la molecola. Ce n'è un altro invece che è fatto così, in cui gli ossigeni saltellano nella stessa direzione attorno all'atomo di ossigeno, di carbonio. Ma ce n'è anche un altro modo in cui potrei avere il carbonio fermo o centrato sul carbonio, e gli ossigeni svolazzano in questo modo. Questo è un altro diapason ancora. Com'è che si fanno vedere questi diapason? Bene, si devono andare, come voi fate col ragazzo sulla balena, il colpo giusto, l'impulso giusto, il ritmo giusto per mandare in risonanza questa vibrazione, oppure questa, oppure questa. Allora domandate, frequenze, onde, motori, insomma, spinte, su tutte le ritmi che volete, ma finché non beccate il ritmo giusto, non vedete nulla, è come se spingeste male la terra. Cosa succede quando si becca il ritmo giusto? E si vede che l'altalena, in questo caso la molecola, assorbe l'energia, la porta via, perché la usa per mettersi in pratica. E allora quella linea rossa che vedete è un grafico in cui quelle due cadute che osservate avvengono in corrispondenza di una frequenza proprio, quindi un suono che in realtà è elettromagnetico, non lo sento, per il quale avviene la risonanza. Cioè questo è un esempio di spettroscopia vibrazionale, si chiama, in cui vedo le vibrazioni relative degli atomi della molecola andando a fare un esperimento di risonanza, esattamente come quello che si fa in acustica. Quindi cos'è che si vede, per esempio? Questa vedete che è una piccola vibrazione che viene apparentemente disturbata da quello che passa, ma in realtà non mi fa niente. Perché? Perché, per esempio, qui siamo a questa frequenza che non è quella giusta per fare la risonanza. Allora, uno gira la manopola per cambiare la frequenza e si mette, per esempio, laggiù. E adesso, se io mando un impulso elettromagnetico sulla mia molecola, cosa succede? Questa è tranquilla, paf, arriva, l'assorbe e comincia a vibrare di più, purché io sia la frequenza di spinta giusta. È chiaro l'idea, il concetto, insomma? Oppure potrei cambiare ancora. Trovo che c'è un'altra frequenza, che è un altro diapason, insomma, della molecola, per il quale la molecola comincia a vibrare in questo modo. Ci vuole un'altra energia, perché questo modo di vibrare è un diapason diverso da questo, ma se la trovo, sono a posto, vedo un picco, vedo una scaletta nel mio specchio, esattamente come i picchi che vedevate voi prima, mentre c'era le note musicali. Solo che lì erano i diapason veri e propri. Qui sono le oscillazioni interne di queste molecole, che sono degli strumenti musicali anche questi, in cui invece che emissione di suono c'è emissione o assorbimento, a seconda se rilascio o acquisto, energia. E qui si potrebbe continuare, anche questo è abbastanza interessante, è una molecola più complicata, questo qui è il dicloro-metano, cioè un metano è un circuito di idrogeno e di cloro, e ha vari modi di vibrazione, sono vari diapason, quindi non ho illustrato qualcuno. Questo, vedete, è una danza di quei idrogeni che corrisponde a quel picco, quel diapason che è evidenziato in arancione. Ma questo strumento musicale ha altri armonici. Quel picco lassù, per esempio, vedete, adesso invece di oscillare così in due, oscillano in questo modo, in fase. È un altro diapason, altro picco. C'è un altro qua giù. Qui come oscilla? Fa questo suo funzionamento, altro diapason, altro picco. E via dicendo. Non so se riesco a farvi capire che qui si sta costruendo una cosa meravigliosa. Se io adesso mi alleno per bene e guardo gli specchi con tutti questi picchi, se parlo di musica riesco a distinguere un sassofono da un clarinetto e da una chitarra, perché conosco gli armonici di questi strumenti diversi. Se invece adesso io ho una scatola che contiene un gas di cui non so nulla e ci faccio sopra questo esperimento, troverò i picchi che, se ho parlato, se sono organizzato in tanto spesso, mi permettono di capire qual è il gas contenuto nella scatola. Esattamente come posso riconoscere uno strumento musicale complesso, posso riconoscere una molecola fatta da modi di vibrazione diversi. Chi si occupa di spettroscopia molecolare, che è questa cosa qui, è abituato a usare nomi abbastanza strani, tipo voi sentirete parlare di rocking, wagging, sizzling, stretching, bending, cioè sembrano esercizi di ginnastica finché, o danza, perché c'è appunto il wag, il rock e queste cose qui, che è perché simulano abbastanza, danno l'idea di questi strani zampettamenti che fanno questi oggetti. Allora, questa è la cosa incredibile, che uno spettro di questo genere, che capisco, intuisco, apprezzo anche nell'acustica, nella musica, qui mi dice qual è la molecola che sto osservando. Perché se voi andate su Giove, su Saturno, sulla Terra, chissà dove, su un'altra stella, il metano si muove sempre nello stesso modo, perché le leggi della fisica sono sempre le stesse. Pianeta che vai, sempre le stesse leggi trovi, questa è la cosa piacevole, e dunque, se qualcuno si fosse chiesto, ma come faccio a sapere che su Urano c'è del metano, monossido di carbonio? Non c'è dato nessuno su Urano. Sì, ma io posso guardare la luce che viene emessa e vedo se ci sono delle righe, dei picchi, che mi fanno capire la composizione remota dell'oggetto. Ecco, io direi che ho approfittato anche troppo della vostra pazienza, volevo solo farvi vedere questa ultima trasparenza, che è esattamente dello stesso genere di prima. Qui ho messo nel computer una molecola che è quella di prima, no? Perché è un po' più complicata, e anche questa ha il suo spettro. E... ok. E lassù vedete in rosso qual è il picco che corrisponde al modulo di Braille di questa molecola. Si può scegliere il picco lassù e il computer in questo caso simula quello che sarà il movimento della danza particolare, della ginnastica della molecola è associata a quella particolare frequenza. Allora adesso si proprio da impasto al computer l'informazione di base, guarda, questo è lo spettro, dammi un'idea di quello che si può essere e che modo fa questa molecola. Uno si dice, ma perché poi uno dovrebbe sapere che modo fa la vibrazione della molecola? Perché si possono per esempio intervenire nelle reazioni chimiche fra varie molecole, vari atomi, andando a pompare energia con dei laser, con delle onde elettromagnetiche, quindi, in modo tale da far vibrare certi legami invece che altri, per facilitare certe reazioni invece che altre. Questa si chiama chimica fotoassistita. Sembra che il nome sia abbastanza autoesplicativo. No? Faccio una chimica però assistita da una radiazione di comando che mi permette di decidere quali saranno le reazioni chimiche veramente attive. Ecco, trovo che sia abbastanza affascinante da questo punto di vista scoprire che uno forse vale la pena che perda anche un po' di tempo a studiare acustica e non è solo, diciamo, un vezzo così o una lettura antipatica della musica. Perché poi io dico sempre che questo è l'aspetto bello della fisica, è un linguaggio che permette di occuparmi di infinite cose poi alla fine. E ecco, direi che posso concludere qua la mia chiacchierata, spero di non avervi annoiato più di tanto e sono a vostra disposizione se ci sono domande, commenti, eccetera, grazie.